Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, intanto ripeterei il pensiero che vi ho già detto la scorsa settimana, perché non c'ero, ma l'altra settimana ancora. Mi spiace molto che questi temi così importanti per la vita spirituale la liturgia della parola li tocchi durante l'estate, quando siamo un po' tutti, come dire, in disarmo, nel senso che magari andiamo a messa quando possiamo e dove possiamo, e non c'è quella continuità che invece abbiamo magari durante l'anno lavorativo. Però detto questo, avvicinando la liturgia della parola di oggi, che come avete sentito è tutta sulla preghiera, vi faccio una confidenza. Quando preparavo qualche mese fa la predica, mi sono distratto pensando a che cosa poteva essere la preghiera di Gesù. Se questa situazione, cioè vedere Gesù che pregava, ha comportato per gli apostoli il desiderio di poter pregare anche loro. Quando mi sono ripreso dalla distrazione, dal cercare di capire che cosa avveniva quando Gesù pregava, ho pensato che il Vangelo di oggi ha una preghiera straordinaria, pensateci. È la preghiera che gli apostoli fanno a Gesù per imparare a pregare, è una preghiera per pregare. Perché gli apostoli non chiedono a Gesù, come altre volte troviamo nel Vangelo, di guarire o altre situazioni, di essere risuscitati come la bambina di 12 anni, situazioni similari, ma chiedono di imparare a pregare. Di modo che la preghiera di Gesù doveva essere una cosa del tutto coinvolgente. Tenete presente che stiamo dicendo non quando Gesù faceva pregare gli altri, ma quando pregava lui. E allora certamente pensare che la preghiera è un cammino che noi dobbiamo realizzare nella nostra vita. A pregare si impara. E se non c'è qualcuno che ce lo insegna, noi corriamo il rischio di avere questo desiderio profondo del nostro cuore deluso, perché non abbiamo questa possibilità che hanno avuto gli apostoli di essere presi per mano nel realizzare questo desiderio. Io penso anzi che ci siano molte persone che nel loro cuore conservano questo desiderio radicale di poter incontrare Dio, di poterlo avvicinare, ma questo grido, questo desiderio resta come soffocato da tante cose. Allora pensare per esempio alle nostre famiglie, pensare alle nostre parrocchie, pensare il rapporto che possiamo avere con gli amici, con le persone che ci stanno vicino, come una situazione che educa anche da questo punto di vista. Se una persona prega, questo nella sua vita si vede. Si vede che non è una persona attaccata alle cose materiali, si vede che è una persona che ha riferimenti superiori, si vede che la sua vita non è soltanto una traiettoria in mezzo ai tanti problemi di questa vita. Si vede che ha questo collegamento con le realtà superiori che nella preghiera sicuramente vengono manifestate. Una delle domande più frequenti quando si parla della preghiera di Gesù è questa: ma perché Gesù pregava? Noi sappiamo che nell'unica persona del Figlio di Dio fatto uomo, Gesù, sono unite le due nature. Gesù era veramente Dio, Gesù era veramente uomo. E sappiamo anche che la preghiera che cos'è? Ci fossero i bambini, ce lo direbbero. La preghiera è parlare con Dio. Noi con un termine un po' più difficile diciamo è la nostra comunione con Dio, è stare in contatto con Dio. Nella persona di Gesù questo era già realizzato. E allora molte volte questa domanda che viene fatta quando noi parliamo della preghiera di Gesù è una domanda importante. Perché Gesù pregava? Per due motivi. E ci aiuta qui il grande Sant'Agostino, evidentemente. Il primo motivo è questo, perché Gesù aveva una natura, la natura umana, che non era toccata dal peccato. E questo è importante. L'uomo, così come uscito dalle mani di Dio, se non fosse rovinato dal peccato, come siamo un po' tutti, avrebbe questo riferimento a Dio naturalmente. Tant'è vero che nella nostra vita questo lo verifichiamo. Anche quelli che sono lontani da Dio e qualche volta dicono anche di non credere, quando c'è qualche problema o pregano loro o chiedono che qualcuno preghi. Capita, per esempio, ho in mente un caso di una persona che mi ha detto: Don Chicco, nell'ufficio un po' mi prendono in giro perché vado a messa, perché prego, perché ho appeso il crocifisso, perché ho sulla scrivania la statuetta della Madonna, mi prendono un po' in giro. E io ho detto: non preoccuparti, perché sai, quando quelli che ti prendono in giro avranno qualche problema, e non stiamo cucurrando, la vita è così, perché i problemi ci sono, e diceva quello, cantava quello, il cielo non è qui, e aveva ragione, quando ci sarà qualche problema, cosa pensi che faranno? Che continuano a prenderti in giro? No, verranno e ti diranno: scusa, magari di nascosto, perché non li vedono gli altri, scusa, non è che pregheresti perché mio papà sta male, mia mamma ha problemi, perché il mio bambino? E allora in quel momento ti ricorderai di quello che ti ho detto io, di quello che adesso ti sto dicendo, che in ufficio sei un punto di riferimento. Allora la preghiera ci fa diventare così, ci fa diventare delle persone che, avendo questo contatto con Dio, questa familiarità con Dio, diventano anche per gli altri una scuola che dobbiamo percorrere. Allora io penserei alle famiglie, penserei alle parrocchie, penserei, ripeto, vi ho già detto, a tutti i tipi di rapporti che noi abbiamo, come un rapporto educante da parte nostra, noi cattolici praticanti, educante nella preghiera. Non per mostrarmi o essere convinto di essere un esempio, ma quando io ho detto messa, e tra qualche giorno saranno 32 anni, cominciamo a invecchiare, quando ho detto messa, nel ringraziamento che noi sacerdoti facciamo alla fine della messa, io ho detto queste parole: più vado avanti, più sono convinto di aver fatto bene. Io ringrazio i miei parroci che erano lì presenti. Era lì presente anche la mia maestra dell'asilo, che in 40 anni di asilo come sacerdote ha avuto solo me. Erano presenti le mie insegnanti, la mia maestra delle elementari e qualcuna delle professoresse delle medie. Io ringrazio le suore, l'asilo, la parrocchia, ma io a pregare ho imparato in casa. E la mia famiglia è stata per me il mio primo seminario. Allora, pensare così, noi che siamo delle persone che abbiamo bisogno di crescere in questa realtà della preghiera e che dobbiamo essere educanti degli altri nella preghiera. Chiaro che mentre dico queste cose, ognuno di noi dovrebbe verificare, primo, se prega, secondo, come prega e quanto prega, e su questo tornerò alla fine dell'omelia, e evidentemente se nella sua vita c'è questa attività. Un papà e una mamma che non pregano con i loro figli, uno sposo o una sposa che non pregano insieme, è come avere una Ferrari parcheggiata fuori senza le ruote, non con le ruote sgonfie, senza le ruote. San Giovanni Paolo II ha detto: la famiglia che prega unita rimane unita. Noi diamo le colpe, sa, mia moglie è così, mio marito è così, ci si separa, ci si divide, ma gli strumenti che Dio ci ha dato per andare avanti nella vita, che ripeto non è mai una passeggiata per nessuno, li usiamo o non li usiamo? Meglio, la domanda sarebbe: li vogliamo usare? Ci decidiamo ad usarli oppure no? Perché è chiaro, se io non faccio quello che il Signore mi chiede, non devo neanche esigere a me stesso o alla situazione di poter essere recuperato. La preghiera ha bisogno di questa scuola. E gli apostoli avevano capito questo non perché sono andati alla facoltà di teologia, ma perché vedevano Gesù pregare. Secondo motivo per il quale Gesù prega, dice Sant'Agostino, è per darci il buon esempio. E allora dobbiamo effettivamente dire oggi che Gesù c'era riuscito a fare questo, perché pregava in un modo tale che gli altri, vedendolo, rimanevano coinvolti. Allora io direi, avete mai visto, parlo a voi che siete presenti, ma parlo anche a me nella mia riflessione, nelle riflessioni che ho fatto prima di parlare con voi, avete visto mai una delle nostre mamme moderne, super accessoriata, tatuata e con le unghie all'ultima moda, eccetera eccetera, col rosario in mano, seduta in casa, che si fa vedere dai figli pregare, perché la preghiera è importante? E uno dei nostri papà, i migliori che sono in circolazione, che sta nella sua camera 10 minuti al giorno e che non vuole essere disturbato, non perché sta guardando il televisore o leggendo il giornale, possibilmente quello dello sport, ma perché quei 10 minuti sono la sua benzina, la preghiera per andare avanti nella sua giornata? Ma noi dobbiamo fare queste scelte. Se noi dobbiamo ascoltare l'insegnamento di Gesù nel Vangelo di oggi, dobbiamo essere persone che fanno questa scelta. E non so se vi siete accorti, il Vangelo di oggi ha una parabola e ha il Padre Nostro, e io ho scelto di non parlarne. Sto parlando dell'importanza della preghiera e adesso, per concludere, degli atteggiamenti della preghiera. Perché che cosa vuol dire Gesù quando ci dice: voi che siete cattivi date cose buone ai vostri figli, Dio che è buono certamente vi dà cose buone? Che cosa vuol dire Gesù quando dice: bussate perché vi sarà aperto? Ci sta dicendo che la nostra preghiera ci deve essere. Quindi la domanda torna: quanto prego, come prego? Ma soprattutto una preghiera fatta con quella situazione interiore di affidamento a Dio, una preghiera che è convinta che Dio sia buono, che Dio sia attento alle nostre cose. Certo, è evidente, e lo dico scherzando, non per offendere nessuno, se io vado davanti al Signore a pregare che il Signore mi faccia vincere al Totocalcio, so già che quella preghiera il Signore non l'ascolta. Oppure come faceva quella signora che conoscevo io, che il Signore punisse la vicina di casa con fulmine e malattia. Che il Signore non ci ascolta in queste cose, è sicuro. Ma se io vado dal Signore e busso alla porta del cuore del Signore chiedendo le cose migliori per me, per le persone che amo e per le persone che ho intorno, per la vicina di casa famosa, per esempio chiedere la conversione, chiedere che si accorga di quella che è la condizione nella quale vive, degli errori che fa, il Signore mi ascolta, perché il Signore non dice bugie. Queste parole che abbiamo sentito sono nel Vangelo, non sono scritte oggi dall'Unione Sarda, sono 2000 anni scritte nel Vangelo e sono bellissime. Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, chiedete e vi sarà dato. La nostra preghiera deve essere così, una preghiera fiduciosa, una preghiera bella. Questi giorni scorsi, prima di andare a Lourdes, ho sentito a Radio Maria, ma sicuramente anche qualcuno di voi, una testimonianza di Maria fatta alcuni anni fa, perché a Radio Maria questi giorni d'estate qualche programma lo ripetono. E Maria faceva questa conferenza, se non sbaglio, in Umbria. E diceva alla gente che c'era: in questi paesi si è persa la fede. Io quando ho sentito questa ragazza si permette di parlare così alla gente che è andata lì per ascoltare, sono rimasto, io sono sacerdote, ma sono rimasto un po' colpito dalla chiarezza di questa ragazza qui. Adesso, a prescindere che uno creda o no a Međugorje, però sentite. E ha continuato: sì, perché non si può andare a delle messe che durano 20 minuti. Non si può arrivare alla messa senza dire prima il rosario. Avete capito? Una ragazza che dice questo. E ovviamente, se noi siamo attenti, dobbiamo vedere come questo della preghiera è realmente una realtà che dà il là alla vita spirituale. Per cui una preghiera fatta bene, una preghiera con quegli atteggiamenti che sono richiesti dal Signore, questa preghiera tocca di sicuro il cuore di Dio. Quando Santa Caterina Labourée nel 1830, quindi 28 anni prima di Lourdes, ha visto la Madonna Rue du Bac per la medaglia miracolosa che molti di noi portano addosso, io sì, e ha visto nell'apparizione questa medaglia che doveva far coniare, e c'era la Madonna con le braccia aperte, con quei raggi che escono dalle mani della Madonna. La Santa ha visto che in questi raggi c'erano delle perle particolarmente brillanti e ha chiesto alla Madonna: che cosa sono queste luci, queste perle particolari che escono da questi raggi? Io da piccolino sono andato all'asilo delle suore di San Vincenzo e c'era la statua della Madonna con queste raggiere e me la ricordo perché mi piaceva molto. Sapete cosa ha detto la Madonna? Sono le grazie che io voglio darvi e che voi non mi chiedete. Quindi il ragionamento non è quello che facciamo noi sempre. Ah, io prego il Signore e non mi fa le grazie. Che bisogna vedere che grazie chiedi e come gliele chiedi. Per il Signore non è la macchinetta del caffè. Tu metti la moneta e quello ti dà il caffè con tutte le opzioni che vuoi tu. Ci deve essere un rapporto, ci deve essere fiducia, ci deve essere questo credere che il Signore è buono, che il Signore ti viene incontro. Mi ha detto una signora, sapete che durante l'estate finisco sempre con alcuni raccontini, così siamo un pochettino sollevati. Mi ha detto una signora: Don Chico, ma mi vale il rosario se lo dico davanti al televisore? Stavo per svenire, ma se svengo io ci vuole la gru. Ma secondo voi che risposta c'è da dare? La risposta sapete qual era? Fatti curare, perché sei seriamente compromesso. Non gliel'ho detto, per carità, ma uno si può pensare di stare col rosario davanti? Allora realmente pensare che devo fare spazio a Dio in tutte le cose della giornata, adesso su questo non entro, ma nella giornata ci sono tante cose utili, tante cose importanti e tante cose un po' meno. Fare spazio nella giornata per questo rapporto con Dio, sì, questo è importante. E se non c'è questo rapporto con Dio, allora mi posso meravigliare che quello lascia il figlio 18 ore chiuso in macchina? Come si può lasciare un bambino 18 ore chiuso in macchina? Non lo cerchi in 18 ore? Non ti manca? Non pensi che quello in 18 ore deve mangiare, andare in bagno, poi lo trovi stecchito? Una disgrazia. Ma perché non hai le coordinate giuste? La gente manca di quell'equilibrio che viene proprio da questa realtà, dal riferimento a Dio che ti chiede, come noi sappiamo, nel primo comandamento, un amore grandissimo per Lui e un'attenzione a quelli che ha intorno. Non sono disgrazie queste, sono conseguenze delle nostre scelte. Questo bisogna dire. E se non ve lo dice il parroco, non so chi ve lo potrà dire oggi. Senza toccare, perché lo farò nelle prossime settimane, l'argomento bibbiano, come si possono vendere 15.000 bambini, non lo so, dal 90 in poi. Realmente stiamo toccando le situazioni più pericolose della vita. E allora noi, la preghiera e la formazione, dice sempre Don Chico, non so se lo conoscete, la preghiera e la formazione salvano la persona. Tu prendi una persona, gli dai formazione, gli insegni a pregare, quella è salvata per sempre, perché la preghiera ha questa forza, sempre questo contatto col Signore, questo sintonizzarsi con le cose che il Signore vuole da te, e la formazione, come quella che stiamo dando adesso, ti fa capire qual è l'importanza della preghiera. Chiudo. Sempre raccontini, no? Come vi ho promesso. Quando ero giovane, ero in una parrocchia, non faccio nomi, in un'altra parrocchia, e mi hanno invitato a una parrocchia vicina, il parroco era molto anziano, dice: vieni a fare la conferenza ai cresimandi, ai genitori e ai padrini. Sono arrivato lì, ho capito subito come si metteva la cosa, no? Erano tutti ben lucidati, chi palestrato a destra, chi le signorine non troppo vestite. Ho detto buonasera a tutti, buonasera, sia lodato Gesù sempre, sia lodato. Per cortesia, vuotate le tasche. Perché mi guardavano, questo è matto, questo è scemo. Vuotate le tasche, perché voglio vedere chi di voi ha il rosario in tasca. Sapete qual è la risposta? Che non hanno vuotato le tasche, né glielo stavo chiedendo sul serio. Ma si vedeva dalla faccia che erano piuttosto allarmati. Come orienti la tua vita da questo punto della preghiera? Io vi lascio così, con questa domanda, pensando che la Madonna Santissima, chissà perché, in ogni apparizione ha chiesto la recita del rosario, e a Fatima non l'ha chiesta soltanto come apparizione in generale, ma ogni volta in tutte e cinque le apparizioni. Ha detto a questi tre bambini, uno 7, uno 9 e l'altro 10 anni, quindi bambini piccoli, la recita quotidiana del rosario. Noi siamo grandi, abbiamo più di 7 anni, di 8 anni, di 9 anni, forse anche di 30, siccome ci sono le signore non mi avanzo molto. Noi abbiamo più di 30 anni, il rosario, la preghiera non possono mancare nella nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo. Credo.